Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore di poter godere della pienezza della vita nuova, almeno nel momento in cui celebriamo l'Eucaristia, di poter sentire l'Eucaristia come il momento davvero nel quale possiamo godere della pienezza della vita nuova, per noi, e riversarlo su tutta l'umanità, divenendo così, come recita sempre, recita la colletta, sacramento universale di salvezza in Cristo, egli unico sacramento universale di salvezza.
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo a Timoteo, capitolo 1, versetti 8-11. Fratelli, noi sappiamo che la legge è buona, purché se ne faccia un uso legittimo, nella convinzione che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi, i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di uomini, i bugiardi, gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Parola di Dio.
Un breve tratto nel quale Paolo fa parte da una considerazione sulla legge, affermando che la legge è buona, dipende da un uso che può essere appropriato o non appropriato, e poi fa delle esemplificazioni. Il testo penso che vada, per essere un po' compreso, perché è difficile comprendere tutto, almeno per me, perché non sappiamo poi tutto, ma non conosciamo le circostanze, insomma le dottrine a cui fa riferimento in modo preciso, però va tenuto conto anche di quello che dice subito dopo, riguardo a sé.
Io non faccio mai questi giorni, però voglio sottolineare alcune parole, se non si riusciate a capire le parole. Dice il testo di ieri dice Dio nostro Salvatore. Noi in genere diamo il nome di Salvatore a Gesù. Dice Dio nostro Salvatore. Il testo di oggi finisce dicendo il Vangelo della gloria, il beato Dio che mi è stato fidato, il beato Dio. La gloria. E questo viene riferito alla fine della lettera, al capitolo sesto, dove dice il beato e unico Signore. Questa beatitudine di Dio è veramente la beatitudine, e noi la Pascesima. La Pascesima è il mistero pasquale.
Penso che bisogna collegare all'ultimo versetto del passo di ieri, perché sì, non sappiamo quali erano queste dottrine, è vero, però questi, dice al versetto 7, pretendono di essere dottori della legge mentre non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto sicuri. Allora qui lui prosegue dicendo: noi sappiamo che la legge è buona. E io collegherei il criterio purché se ne faccia un uso legittimo. E io collegherei a questo versetto 8, l'ultimo, che non mi pare legato a tutta la serie di cose negative, dei peccati, altra cosa che finisce con per ogni cosa, altra cosa contraria alla sana dottrina. E qui si potrebbe legare secondo il Vangelo, la sana dottrina secondo il Vangelo della gloria. Ma io lo collegherei al versetto 8, dove dice: noi sappiamo che la legge è buona purché se ne faccia un uso legittimo secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Ecco, mi sembrerebbe che spiega che la legge è buona quando è coerente con il Vangelo del beato Dio. E allora si può pensare che, mi è venuto in mente la lettera di San Paolo ai Galati, ecco, si può pensare che questi errori di quelli che si credono dottori della legge sia il contrario di quello che lui dice nel capitolo secondo della lettera ai Galati: dunque non rendo vana la grazia di Dio, infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Allora si potrebbe pensare che tutti questi discorsi intorno alla legge fossero per dire che è dalla legge che viene la giustificazione. O ancora lui, ancora San Paolo, sempre nella lettera ai Galati, che cerca di dire: perché allora la legge, se la legge non porta con sé la giustificazione? E dice: essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, che è quello che sta dicendo qui. Ecco, purché se ne faccia un uso legittimo nella convinzione che la legge non è fatta per il giusto ma per gli iniqui, per le trasgressioni. Ecco, a me sembra che siano collegati, ecco, queste due.
Ma continuando un po' su questa linea, anch'io avevo letto qualche altro passo di San Paolo per capire un po' questo discorso, e in particolare nella lettera ai Romani, al capitolo 7, al versetto 12, qui dice: la legge è santa, è santo, giusto e buono è il comandamento. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene. Perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Sappiamo che la legge è spirituale, mentre io sono carnale. Mi sembra che sia anche questo passo aiuti un po' a capire questo discorso in cui Paolo mi sembra che voglia sottolineare il fatto che la legge è un aiuto per l'uomo per riconoscere il peccato, illumina il peccato, fa capire quello che è contrario alla parola di Dio e quindi anche al Vangelo della gloria. È data a correzione, a sanazione, ma non è lei che può portare la giustificazione e la salvezza, perché poi sempre nella lettera ai Galati, che ha citato già Sandro, Paolo dice che la legge, il fine della legge è il Cristo, la legge è un pedagogo al Cristo, quindi è una via di salvezza, di luce, per riconoscere il peccato, per riconoscere il bisogno della salvezza e per aprire all'accoglienza della salvezza secondo il Vangelo.
In questa lunga lista mi aveva sorpreso vedere versetto 10, questa presenza in una sequenza che è relativa al corpo, alla sessualità. Ci sono gli adulteri, ci sono poi dopo quelli che giacciono con i maschi, e poi viene chiamato i trafficanti di uomini. Poi dopo si cambia, ma questa terna mi sembrava appunto che una con l'altro si fortificassero, cioè è tutto un comportamento verso il corpo, la vita dell'altro, che lo depreda, lo forza. E appunto quello che mi stupiva soprattutto era il terzo elemento, questo essere mercante, essere in qualche maniera trafficanti di uomini. Ecco, mi pareva appunto illuminare un atteggiamento di spotico sulle persone, e questo essere uno dei grandi peccati. Poi dopo c'è a seguire la falsità, il falso giuramento, e così mi pare che uno con l'altro, diciamo, o anche con le catene precedenti, ma comunque che si mostri l'iniquità dell'uomo, che prende un suo profilo in tanti campi, ma sempre agendo contro, diciamo, anche appunto questa, dopo l'elemento più sessuale e di forzatura dei corpi, la falsità, la finzione. E insomma, mi sembra che siano, che anche questi elenchi, per quanto così difficile, almeno per me un po', mi sembra sempre una specie di sequenza che fa terra bruciata, ma invece che penetri nelle pieghe del cuore umano e veramente della sua incrinatura, quando il cuore e la coscienza si incrina verso gli altri o verso la verità o verso i rapporti o verso il culto a Dio, tutto improvvisamente si rispetto a un progetto di Dio si rovescia.
Beh, per me rimane comunque un brano difficile, e anche se alcune cose certamente si comprendono alla luce anche di quanto detto prima, anche quanto dice dopo, perché Paolo si mette fra i peccatori, il primo dei quali sono io, quindi non ha, e qui sta parlando che la legge è fatta per gli uomini, i quali sono così, non che ci sono, certo, cioè, qui ci sono dei peccati gravissimi, più gravi forse, però tutti ci sono dentro, per rendere giusti. E la legge è buona purché se ne faccia, dice la traduzione, un uso legittimo, un uso legittimo secondo la legge, secondo quello che prevede la legge, secondo quello che la legge è, e cioè quello che lo strumento nella pedagogia di Dio che ci fa riconoscere il peccato, quello che siamo, perché qui si va a toccare altri testi, Galati, Romani, e la legge non fa altro che farci riconoscere quello che siamo, perché peccatori ed empi lo si era già prima della legge. I peccati si commettevano già prima che fosse donata la legge. La legge nella pedagogia di Dio ha la funzione di rivelare quello che siamo e perciò di in un certo senso di renderci, come dirà poi in altri passi Paolo, ancora più colpevoli, perché mostra quello che siamo. Ecco, e anche un'altra funzione che Paolo contesta nel versetto settimo ricordato: pretendendo di essere dottori della legge, questi tali non capiscono però quello che dicono e di cui sono tanto sicuri, e fa riferimento anche forse a quanto detto sopra, a non aderire quando parla a favole, genealogie interminabili. Non sappiamo bene cosa sia, però si può pensare per esempio ad alcuni testi che possono essere eco di queste cose. Per esempio ricordiamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù contesta ai suoi interlocutori che lo accusano, e dice: voi siete non siete stirpe di Abramo, noi siamo stirpe di Abramo, cioè la convinzione che sia la genealogia umana, la generazione umana, l'appartenenza umana ad Abramo, per esempio, attraverso la genealogia, ad assicurare la salvezza, mentre Gesù dirà: no, se fate il bene siete figli di Abramo, ma se fate il male come fate ora siete figli del diavolo. E quindi la funzione della legge non è tanto quello di dare delle sicurezze sulla giustificazione, sulla salvezza, che invece mette in discussione la legge, è proprio quello il suo ruolo, ma è invece la fede, dice più sopra, mentre il disegno di Dio si attua nella fede, non in queste cose, in queste convinzioni, ma nella fede. E quindi questo è il ruolo della legge, e perciò è buona, però si va un po' a tentoni, e questo è quanto è riconosciuto anche secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato, e ciò che dice tutta la predicazione di Gesù. E perciò la legge non condanna, in questo senso non salva, ma è lo strumento per riconoscersi peccatori. E poi mi piaceva molto appunto che Paolo poi dopo fa il suo esempio, quello che lui era e quello che attraverso la rivelazione, la conoscenza di Gesù, insomma quello che è avvenuto sulla strada di Damasco, come sappiamo, poi è divenuto lui, quale si definisce il primo dei peccatori, quale sono io. Per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto in me per primo mostrare tutta la sua magnanimità e io fossi di esempio. Molto bello, insomma, questo, perché il ruolo della legge alla luce del Vangelo di Gesù.